Bene. Niente, allora riprendiamo la lettura di Corrado Pensa. Avevamo chiuso l'ultimo capitolo che abbiamo letto con un accenno di Corrado Pensa al tema della fede e fiducia. E quindi c'era questo collegamento molto interessante che rimandava poi a un altro capitolo di questo libro, dove lui appunto, Corrado Pensa, affronta proprio il tema della fede nel buddismo. E quindi ci apprestiamo a leggere appunto questo capitolo, che è il capitolo 17. E iniziamo come al solito a leggere, e poi ci fermiamo di volta in volta, man mano che ci sono delle cose interessanti. Allora, la questione della fede nel buddismo. Mi sembra importante osservare anzitutto questo, che sia gli studi più recenti sul buddismo, sia l'esperienza di pratica del Dharma che emerge nei centri e nei monasteri buddisti, numerosi ormai anche in Occidente, concordano sempre più nell'indicare quanto sia fondamentale la dimensione della fede nel buddismo. E questa è una novità, dato che a lungo c'è stata la tendenza a vedere nell'insegnamento del Buddha una sorta di positivismo spirituale nel quale al fattore fede era riservato un posto a dir poco modesto. Premesso ciò, dobbiamo affrettarci a fare una precisazione, ossia che è assolutamente cruciale distinguere in qualsiasi ambito religioso, non solo in quello buddista, fede e credenza. Diciamo che la fede o fiducia è una forza viva, mentre la credenza in sé è una opinione o una convinzione, non di rado accompagnata da attaccamento. Salvo il caso nel quale la credenza sia ospitata, per dir così, nella fede, allora, come qualcuno ha detto, la credenza sarà tenuta in punta di dita, invece che essere stretta in mano avidamente. Dunque, la fede è slancio, moto intimo, la credenza è dottrina, punto di vista. Fede vera è un grande solvente dell'attaccamento, perché è un'energia nutriente e propulsiva che ci risveglia dalla contrazione egocentrata. Al contrario, la credenza, disgiunta da questa fede, può facilmente sfociare nella separatività e nell'attaccamento. Dice quel grande maestro di interreligiosità che era Raimundo Panikkar: può esserci una fede senza contenuto intellettuale, ossia senza credenza? È una domanda. La mia risposta è sì. E inoltre, se mi domando se la fede salvifica è legata a un contenuto intellettuale, la mia risposta è no. Quindi concludo splendidamente. Secondo me la fede è lo slancio, il dinamismo che si cristallizzerà anche in un insieme di convinzione o di formulazioni, ma il primato appartiene al primo momento. Ossia, il primato appartiene allo slancio, alla fede nuda. Ecco, mi fermerei già qui, questo primo punto, questo primo passaggio, per vedere se ci sono dei commenti. Già sono emerse diverse cose molto, molto interessanti, secondo me.
Barbara, scusa, devi attivare il microfono.
È una domanda quella che ho, perché avendo ascoltato, non avendo davanti al testo, allora Panikkar dice che la fede non implica credenza, giusto? Cioè può anche esserci una fede senza credenza?
Sì.
Giusto?
dice, può esserci, allora fa una domanda, no? Può esserci una fede senza contenuto intellettuale, ossia senza credenza, domanda? La mia risposta è sì. E dice, e inoltre se mi domando se la fede salvifica è legata a un contenuto intellettuale, la mia risposta è no.
Mi fa tornare in mente il titolo di un libro che amo particolarmente di Stephen Batchelor, Buddhismo senza fede, senza, che sarebbe Buddhism without belief, che non è proprio fede, ma comunque mi pare ricordi abbastanza questo che stiamo dicendo adesso. Io personalmente preferirei distinguere tra fiducia e fede, perché dividere la fede dalla credenza forse è un po' difficile per noi occidentali, perché per noi fede è un qualcosa che è un credo anche in un dogma, come diceva prima, mentre fiducia, secondo me, si sposa meglio con una pratica, tra virgolette, spirituale, che non è una religione. Quindi io lascerei la credenza e la fede nelle religioni e la fiducia nella pratica, nelle pratiche spirituali. Mi sembrerebbe che toglierebbe ambiguità ai termini.
A me piaceva anche questo punto. Perché a me pare che Corrado pensa, anche dall'intervista che ho visto questa mattina, ho visto una parte, no? Lui comunque, da quello che ho capito, ha come riferimento anche il cristianesimo, ma soprattutto come input, come inizio di interesse ad un cammino spirituale, no? E infatti stamattina fra i maestri, no? Fra le persone che lo hanno influenzato, lui dice che c'è stata questa priora di un monastero vicino a Roma, no? che lo ha parecchio influenzato. Poi vabbè, lui ha cominciato un percorso che non aveva nulla a che vedere con il cristianesimo. Però credo che lui abbia un grosso rispetto comunque per la questione, per il cristianesimo. Infatti, ad un certo punto, quando parla della credenza, no? Dice che la credenza può anche essere una credenza non accompagnata da attaccamento quando è tenuta in punta di dita, no? Ossia, e non è invece stretta in mano avidamente. No? A me è piaciuto molto perché secondo me è possibile appunto anche avere delle credenze, no? Cioè, quindi affidarsi a qualcosa che non è dimostrato, che a cui uno si un pochino si aggrappa anche, no? Potrebbe anche, però in punta di dita, senza tenerlo stretto in mano avidamente, no? Cosa che invece si ha la tendenza a fare sia in campo religioso che anche in altri campi, a brandire queste credenze in modo appunto molto dogmatico e avido, no? E quindi senza dare ascolto a nessun altro e a nessun'altra cosa, no? E quindi mi piace questa idea che sia possibile associare la fede e fiducia alla credenza quando appunto c'è questa capacità di prepararsi anche a lasciarla andare, perché quando tu tieni qualcosa in punta di dita ti potrebbe anche scappare di mano, no? Potrebbe anche cambiare la cosa che tieni in mano da un momento all'altro. Quindi questa cosa che mi è parecchio piaciuta.
È molto bella anche la conclusione, che dice, pensa, conclude splendidamente, la fede, slancio, dinamismo, ma in ogni caso il primato appartiene al primo momento. È una, ha ragione, concordo, che è una bella conclusione.
Possiamo proseguire, ma prima di arrivare al buddismo, ascoltiamo ancora su questa linea il contributo prezioso di Wilfred Cantwell Smith. L'uomo può essere compreso meglio se si riconosce che la fede è una qualità umana essenziale, una componente normale e preziosissima di ciò che significa essere umani. Con ciò non voglio dire che la fede sia automatica, perché la fede è sì normale, se non che l'uomo è naturalmente incline alla normalità. È interessante che questo libro si intitola, quello che mi è citato, si intitola Faith and Belief. E il testo che citava prima Riccardo, quello di Stephen Batchelor, no? Era Buddhism without belief, no? Che era buddismo senza
credenza.
Belief, no? Che è più credenza, no? Più appunto con un significato più vicino alla credenza che non alla fede. Quindi, se non che l'uomo, dice questo Cantwell Smith, è naturalmente incline alla normalità. Nel buddismo si direbbe che è naturalmente incline al dukkha, alla sofferenza. Cantwell Smith sottolinea poi come la fede, nella sua espressione migliore...
Sì, dimmi Marci. Ah, bene, bene. Ok, dai. Ci sentiamo dopo che sono in...
Niente, proseguo, scusate. Allora, Cantwell Smith sottolinea poi come la fede, nella sua espressione migliore, si manifesti come serenità, coraggio, lealtà e servizio, come una tranquilla fiducia che aiuta l'individuo a sentirsi a proprio agio nell'universo e l'aiuta a trovare un significato profondo nelle cose, un significato che, una volta acquisito, rimane stabile e in tal modo rende equanime l'individuo nella buona e nella cattiva sorte, alimentando naturalmente il suo spirito compassionevole. Mi fermo ancora in questo punto.
Mi sembra che in questo punto venga chiarito meglio il significato che viene dato a fede. Io una volta ho accennato a Graziano, che avevo fatto ridere, che per me la fiducia è come una cambiale a scadenza, mentre la fede è come una carta di credito illimitata. La fede c'è sempre, qualunque cosa succeda, anche in cose abbastanza incredibili. Invece la fiducia c'è perché uno dà credito al Buddha, a qualche maestro, ma questa fiducia poi deve manifestarsi in qualcosa di concreto. Per esempio, che quello che dicono riesco a sperimentarlo. Allora, questa si alimenta naturalmente e poi diventa un'esperienza personale. Non è più qualcosa che viene dall'esterno, ma è un qualcosa che viene dall'interno. E questo mi pare riguardi anche proprio la libertà e l'autodeterminazione, mentre la credenza è una cosa che in genere, oppure in modo tradizionale vincoli abbastanza a un percorso abbastanza stretto e già stabilito dall'esterno.
A me è piaciuto, mi sono piaciute tutte queste righe, però mi ci ritrovo molto quando dice la fiducia che aiuta l'individuo a sentirsi a proprio agio nell'universo e l'aiuta a trovare un significato profondo nelle cose. Perché credo che sia uno dei grandi problemi umani, quello di sentirsi a proprio agio nell'universo, perlomeno io lo sento, perché sì, è un problema, almeno io la penso così, e anche trovare il significato profondo delle cose, questo io la sento una cosa che appartiene all'essere umano, la sento mia, ma mi sento in questo caso di dire che ci appartiene profondamente ed è una delle grandi difficoltà di questa vita. Non è detto che dobbiamo ricercarla per forza, tantomeno con l'aiuto di una fede o fiducia in qualcosa, in una pratica, ok. Mi veniva in mente prima, intanto che parlava Riccardo, delle fedi assolute, che qualunque cosa succede. A me è sempre stato impresso, fin da quando ero una bambina, capisco la banalità della cosa, ma quando sentivo dire la Juve è una fede, il Milan è una fede, oppure, e mi domandavo, ma insomma, che cosa c'entra questa roba con la religione, perché comunque attribuivo la parola fede alla religione. Però è vero, noi adesso stiamo parlando in un ambito religioso o spirituale, ma si può fare una fede di qualunque cosa. E rimanervi attaccati, qualunque essa sia, lo trovo estremamente negativo, deleterio. In ogni caso, un principio di attaccamento così forte a qualunque cosa o a qualunque assunto, lo trovo anche in contrasto, soprattutto se mi vengono in mente le parole del Buddha. Non ascoltate ciò che dico, o meglio, non fate di questo una fede, ma fate la vostra esperienza. Però mi piace molto questa cosa.
Ma è interessante che quando dice che la fede è una qualità umana essenziale. Fede in cosa, appunto, va capito, no? Forse fede nella vita potrebbe essere, no? Fiducia nella vita. Però dice che avere fede è normale, ma l'uomo naturalmente inclina alla normalità, no? E quindi in termini buddisti dice è inclina al dukkha, alla sofferenza, quindi ad avere sfiducia in qualche modo, non avere fede nella... Io lo interpreto come non avere fede in se stessi, nella vita e nella possibilità appunto anche di trovare, come dice dopo, un significato profondo nelle cose, no? Cioè, quindi anche la possibilità di essere a proprio agio con il mondo, no? Nel momento in cui hai qualche elemento in più per muoverti un po' più consapevolmente nella vita, nel mondo, ti senti maggiormente a tuo agio e quindi diminuisce il livello di sofferenza.
Ma tra l'altro a questo proposito dell'inclinazione alla anormalità, io ho un amico psichiatra, psichiatra vero nel senso proprio, non psicologo, cioè proprio cura chi completamente è andato fuori da ogni normalità, e ho affrontato spesso questo discorso dell'inclinazione della anormalità, alla anormalità o alla normalità degli esseri umani. E spesso anche parlando di cose più futili o banali, io magari dico: ma scusa, secondo te è normale che succeda così e così? E la sua risposta, siccome io uso spesso questo intercalare, ma ti sembra normale? E lui mi ha sempre risposto: ma tu devi smetterla di parlare di normalità, perché l'essere umano la normalità non ce l'ha. È un'invenzione la parola normalità. L'abbiamo inventata noi, e se non ti basta, prova ad aprire la finestra, ovviamente simbolica, sul mondo e trovami cos'è che corrisponde alla definizione di normalità che noi diamo agli esseri umani. E infatti non mi stancherò mai di ripeterti che in psichiatria e anche nell'umanità la normalità non esiste.
Anzi, direi che siamo molto più inclini alla follia che alla normalità. Almeno guardandoci in giro, mi sembra
direi di sì.
Più follia che altro. Se non ci sono altri interventi, proseguirei. Al fine di introdurci di più nell'argomento, vorrei adesso accennare brevemente al mio tragitto di praticante e insegnante di Dharma in relazione al tema della fede e fiducia. Uso questo termine doppio per essere sicuro che non si sta parlando di fede e credenza. Ricordo che la percezione e il riconoscimento dentro di me di una qualche misura di fede e fiducia fu ovviamente un fatto importante, probabilmente catalizzato da anni di pratica intensiva. Le parole del Dhammapada, allorché si nomina lo slancio verso l'indicibile, o quelle di Paul Tillich, quando egli si sofferma sulla fede come passione per l'infinito, non mi suonavano più come espressioni affascinanti, ma lontane, bensì al contrario come precise annotazioni esperienziali. E certamente questo rappresentò per me una svolta ricca di conseguenze ad ampio raggio nella mia esistenza e nelle mie priorità. In anni più recenti poi mi sono trovato davanti a uno sviluppo non previsto, anche se invece si tratta di uno sviluppo abbastanza logico del tema della fede e fiducia. Ossia, a un certo punto mi è venuto da chiedermi se la fede e fiducia, oltre a essere una spinta globale dietro la pratica e la vita, non dovesse poi anche in qualche modo manifestarsi minutamente in esse. In un certo senso, se non si dovesse passare da un livello macroscopico a un livello microscopico, per dir così, della fede e fiducia. E dunque, mi è venuto da chiedermi se non fosse il caso di portare la consapevolezza non giudicante proprio nell'area della fiducia e del suo contrario, la sfiducia, cogliendo fiducia e sfiducia quanto più possibile in tutte le loro forme, sia le forme evidenti e forti, sia le forme più nascoste e defilate. Credo che sia stata una ricerca e una sperimentazione abbastanza fruttuosa, ed è per questo che ho deciso di introdurla anche nell'insegnamento del Dharma, soprattutto quando tale insegnamento è rivolto a praticanti non principianti, ossia a praticanti che appunto dispongono già di una base di fiducia senza la quale semplicemente non avrebbero continuato la pratica. Vorrei allora offrire alcune osservazioni direttamente dal laboratorio della pratica del Dharma e dell'insegnamento della pratica. Vedremo poi le conferme e gli agganci con le scritture e la tradizione buddista. A me sembra interessante questo passaggio che lui propone, no? Di passare da un livello astratto, no? E quindi di passare da questo slancio verso l'indicibile, passione per l'infinito, che sono appunto espressioni affascinanti ma lontane, no? Come dice lui stesso, a precisa annotazione esperienziale. Quindi, come dice quest'idea di passare da un livello macroscopico, quindi molto alto, molto generale, astratto, a un livello microscopico, e quindi di fare un'analisi esperienziale e consapevole di come agiscono fiducia e sfiducia nella vita di tutti i giorni, no? Nella quotidianità. Quindi cogliendo fiducia e sfiducia, questo è interessante che introduca anche il concetto di sfiducia, quanto più sia nelle forme evidenti e forti, sia nelle forme più nascoste e defilate. E forse introducendo il concetto anche di sfiducia, secondo me dà un aiuto, perché molto più spesso abbiamo a che fare con almeno io, ho a che fare con la sfiducia che con la fiducia. E quindi magari anche più comprensibile.
Beh, devo rilevare anche quando lui dice che propone questa pratica nel Dharma, soprattutto quando tale insegnamento è rivolto a praticanti non principianti, e ritengo che sia molto vero che ci debba essere, perlomeno io sento che c'è, una base di fiducia, altrimenti come si fa? Credo che non sarebbe possibile, ma almeno per me, senza fiducia in una pratica, avendola acquisita. È chiaro che d'emblée magari non può esserci, però dopo un'esperienza pratica, non si, credo che una pratica, anche quella come la nostra, spirituale o di vita, non sia possibile proseguire senza quell'atteggiamento minimo anche di fiducia che possa essere utile, nutrire, funzionare. Credo che sia fondamentale. Non la fiducia nel Dio con la bacchetta magica, ma bensì in una pratica esperienziale. E perlomeno, se io non avessi acquisito questa fiducia, non potrei continuare.
Sì, infatti a questo punto, non avendolo letto prima, mi piacerebbe proprio scoprire cosa porta come esperienza, no? Perché in effetti mi incuriosisce, no? Capire poi come lui, nella pratica del Dharma, no? Ha vissuto, ecco, questa esperienza.
Secondo voi questa fiducia di cui parla, per entrare un po' nel pratico, potrebbe essere, cioè è la fiducia che si prova quando si entra in meditazione e si può sentire davanti a sé che c'è un cammino da fare, o non so, voi come la interpretate? Mi permetto di farvi questa domanda perché ho letto delle cose proprio ieri su questo argomento e mi sono chiesta se non fosse, cioè quest'autore parlava di fiducia, sentirsi protetti, capacità di vedere un cammino e mi chiedevo se, se questo non sia, cioè se sia collegabile un po' a quello che stiamo leggendo adesso.
A me viene da dire, per me è un sentire benefico, una ricaduta benefica per me e per le persone in generale, ecco, di un percorso, di questo percorso.
Sì, oppure come diceva Elena o come diceva anche Daniela, proprio la fiducia nella pratica, no? Cioè il fatto che lui dica, è un discorso che preferisco fare con praticanti non principianti, no? Ossia con praticanti che abbiano già avuto la possibilità di sperimentare, no? Gli insegnamenti del Buddha e quindi anche abbiano maturato un certo grado di fiducia nella capacità di questi insegnamenti di in qualche modo migliorare la nostra il proprio stare nel mondo, no? Sostanzialmente di ridurre un pochino il livello di sofferenza, no? Quindi mi sembra questo. Ne parlo subito dopo, comunque.
Io aggiungerei anche una fiducia e un affidarsi, cioè la pratica è molte cose, ma è anche uno strumento, proprio come se fosse una chiave per oltrepassare un limite che sembra che sia insormontabile così, nell'accezione più normale del termine, che comunque è quello della sofferenza. Non dimentichiamoci che è uno dei principi, il superamento della sofferenza e quindi la pratica in generale, la meditazione, la riflessione, l'esercizio, sono comunque degli strumenti che noi prendiamo in mano per esperire una determinata esperienza che ci serve.
Se volete proseguiamo. Partiamo da un tentativo di definizione della fede e fiducia che sia in linea con la tradizione e insieme operativamente utile. Fede e fiducia è A. Fiducia nel Dharma, intesa sia come fiducia nella pratica del Dharma, sia come fiducia intuitiva nella purezza intrinseca della nostra mente e cuore, al di là di tutte le possibili afflizioni e contrazioni. Inoltre, B. La fede e fiducia è fiducia in noi stessi, è atteggiamento fiducioso generale. Ora, nell'insegnamento del Buddha, il fulcro del lavoro interiore è la purificazione dagli inquinanti, ossia l'attaccamento, avversione, ignoranza, in tutte le loro innumerevoli versioni e variazioni. In questo lavoro, ecco il nostro tema, fiducia e sfiducia hanno un posto e una rilevanza notevoli. La fiducia come sostegno e insieme frutto del lavoro. La sfiducia come materiale su cui lavorare, come fondamentale sofferenza da comprendere e trascendere. E intendiamo sfiducia in senso diretto, ossia scoraggiamento, angoscia, frustrazione, eccetera. E, non meno importante, sfiducia in senso indiretto, come fattore spesso presente nell'avversione e nell'attaccamento, senza che sia immediatamente visibile. Per esempio, è facile che un sentimento di ostilità verso qualcuno nasconda nelle sue pieghe una tonalità di sfiducia. Sfiducia per quel qualcuno, ma anche una sfiducia più sottile e vischiosa nella nostra potenzialità di pace, nella nostra capacità di non essere puntualmente condizionati da quello che non ci piace. E così pure, per fare un altro esempio, l'essere attaccati ai nostri punti di vista corre costantemente sul filo della sfiducia. Sfiducia nell'altro che non è d'accordo con le nostre tesi. Sfiducia in noi stessi perché non riusciamo a sostenerle come vorremmo, eccetera.
Qui mi sembra che la risposta di Corrado Pensa sia molto chiara, quindi fiducia nel Dharma e io direi anche, quindi non solo negli insegnamenti ma anche negli insegnanti, perché anche questo secondo me è importante. E poi fiducia in noi stessi, perché se non ho fiducia in me di poter arrivare a qualche punto è inutile iniziare una pratica. E capisco anche questa sua affermazione, la fiducia intuitiva nella purezza intrinseca della nostra mente e cuore, cosa di cui io al momento non sono del tutto fiducioso, per cui su questo sicuramente devo fare dei passi avanti. Non lo so se questa è una componente di base degli esseri umani o se è una conquista che bisogna fare piano piano e molto faticosamente.
Questo tema che hai sollevato appena ora, mi ricordo che era stato sollevato da Daniela in una lettura precedente. Ti ricordi, Daniela, ne avevi parlato tu, no? Di questa, se non ricordo male, del fatto che se l'essere umano nella sua essenza, nella sua anima,
diciamo,
se la vogliamo chiamare così, è fondamentalmente buono. E già all'epoca avevamo discusso a lungo su questa, su questa cosa, perché effettivamente è un bel discrimine, no? Nel senso, capire se come dire, è un lavoro di purificazione perché arriviamo all'essenza dell'essere umano, e quindi l'essere umano è fondamentalmente, intrinsecamente puro. Oppure se invece è un lavoro di altro tipo, no? che va fatto. Sono due tipi di approcci un po' diversi, no? Cioè se io scavo per arrivare poi alla pepita d'oro, perché all'interno c'è qualcosa di puro, di di essenziale, o seppure invece devo proprio fare piazza pulita e in qualche modo sostituire con altri elementi, no? Sono due approcci un po' diversi.
Sì, è vero, forse potrebbe essere come il diamante che è nascosto nella terra, lo tiri fuori e puro, oppure l'oro che devi prendere il minerale e poi purificare e mettere sul fuoco e lavorare molto per tirar fuori l'oro. Quindi uno è già lì così, l'altro va con molta fatica recuperato. Io personalmente in questo momento tendo per la seconda.
Io sono per la seconda che hai detto, tanto per evocare Guzzanti, il mitico Guzzanti, la seconda che hai detto, perché non lo so, potrei anche cambiare idea, però più vado avanti più credo che l'essere umano non lo vedo proprio così puro, anzi vedo che finché, o perlomeno penso, che finché l'essere umano non riconosce questa sua impurità, non ci si confronta, non fai conti, non la elabora come deve essere elaborata, continuerà a fare dei grandissimi danni. Credo che sia anche questa una delle ragioni più profonde nella razza umana che ci fa fare tanti danni. Sarebbe molto meglio, per come la penso io naturalmente, riconoscere la nostra impurità, perché forse quando l'hai riconosciuta puoi anche superarla, puoi anche farci conti e contenerla e superarla. E secondo qualcuno nel passato, anche studiosi, è stato anche uno dei più grandi errori della religione cristiana, quella di sbandierare questo presunto bene assoluto di cui siamo fatti, e poi c'è l'altra parte, poi c'è il diavolo che è arrivato. Non la vedo così, siamo fatti di luci e ombre, ma vanno riconosciute, per come la penso io. Fiducia nel dare la possibilità di riconoscerci per quello che siamo, perché solo una volta che ci siamo riconosciuti possiamo superarlo, perlomeno questo è il mio pensiero.
In base a quello che stavi dicendo, Elena, anche a me è venuto in mente la parte, cioè il paragone, no, la dottrina cattolico-cristiana, dove invece, diciamo, si parte da una cattiveria di base, non so, da recuperare, da espiare, eccetera, no? E in effetti il messaggio buddista, secondo me, è rivoluzionario rispetto a questo, no, approccio verso se stessi, ed è molto più efficace anche, fra virgolette, no? Dare questa possibilità veramente, no, di riconoscere questa così bontà originaria. E l'altra cosa che volevo dire, mi è venuto in mente quel racconto zen dove si parla del contadino a cui scappa il cavallo, non so se l'avete presente. Poi allora tutti, no, dicono, poverino, ti è scappato il cavallo. Però poi, insieme al cavallo che è scappato, ritornano altri cavalli. Quindi, sei fortunato, allora adesso hai tanti cavalli, no? Poi però un figlio cavalcando il cavallo si fa male, eccetera, eccetera, no? Mi veniva in mente che era un po' un racconto su fiducia e sfiducia, no? Su questo alternarsi di vedere la stessa situazione concreta con, no, un approccio diverso, no? Quindi chi manifesta avversione oppure, no, attaccamento, e chi invece riesce a mantenere una fiducia di fondo che in un certo senso anche nella situazione dolorosa lo fa essere più equanime, un po' come diceva prima Pensa, no? Meno legato al contingente, ma con una fiducia nella vita, ecco.
Io mi riconosco in pieno nell'ultima frase letta, infatti l'ho sottolineato e ho scritto centrale per me di fianco, che dice, fa un esempio di sfiducia, no? L'essere attaccati ai nostri punti di vista corre costantemente sul filo della sfiducia. Sfiducia nell'altro che non è d'accordo con le nostre tesi. Sfiducia in noi stessi, perché non riusciamo a sostenerle come vorremmo, eccetera. Ecco, questa, in questo periodo per me direi che è molto, molto centrale, perché mi ci dibatto parecchio, ecco, su questa situazione e non ne sto uscendo, ecco, direi questo, non ne sto uscendo e quindi... Mi appare particolarmente colpito, ecco, questa frase vista dal punto di vista della sfiducia. Quindi riconoscere in me la sfiducia in me stesso nel non saper avere fiducia nell'altro che mi dice cose diverse o non aveva fiducia in me stesso nel riuscire a sostenere le cose che penso io. È un bel tema per me.
Che poi secondo me questo innesca un altro dubbio, ma le mie sono fedi e fiducia in qualcosa di oggettivo oppure sto difendendo una credenza? E anche questo secondo me porta una grave crisi interiore su che cosa sto sostenendo.
Certo.
Sì, poi quando arriva quella domanda lì, però almeno io sono proprio con me stessa completamente fregata, perché se non mi mette nell'impasse più totale, e allora lì inizia poi il famoso lavorio mentale per cui la mente si arrovella. È un problema.
Proviamo a vedere cosa ci suggerisce Pensa rispetto a questo tema. Allora a me sembra constatabile con la pratica che in questi casi, se noi riusciamo ad agganciare l'elemento sfiducia, il processo di disidentificazione dall'ostilità o dall'attaccamento, è molto più accessibile, proprio perché abbiamo inquadrato un punto particolarmente nevralgico, insidioso e debilitante per eccellenza, ossia la sfiducia. Come lavorare una volta inquadrata la sfiducia? Anzitutto addestrandoci a usare la sfiducia come invito urgente a intensificare la pratica. Attenzione, si tratta di un ribaltamento paradossale. In sostanza, usare la sfiducia come leva per la fiducia. È ovvio che una parte di noi stessi, più o meno potente, a seconda del nostro retroterra di pratica, non avrà molta voglia di accettare questo invito e tenderà invece a permanere nell'incantesimo della sfiducia. Se invece ci sembra realistico l'invito a intensificare la pratica in presenza di sfiducia, che sia aperta sfiducia, che sia sfiducia occultata in qualche modo negativo, nell'impazienza, nella rabbia, eccetera, passiamo allora a procedere in tre momenti. Il primo momento è rappresentato dal riconoscimento pieno della sfiducia e comporta la presenza di consapevolezza e discernimento. È il contrario di ignorare, vedere a metà, razionalizzare o minimizzare. Il secondo momento è l'accettazione della sfiducia. Forse non è superfluo ricordare che la fase dell'accettazione non è possibile se non è preceduta, come si è detto, dall'intenzione della pratica e dalla pausa di riconoscimento. Soprattutto se la sfiducia ha a che fare con nostri sensi di insufficienza, inadeguatezza e colpa generalizzata. L'idea dell'accettazione può essere non solo difficile, ma addirittura incomprensibile e comunque da respingere. L'altro pericolo è l'autoinganno, ossia per realtà di un'accettazione superficiale. La vera accettazione non può che venire dalla graduale comprensione alimentata dalla pratica, ovvero la comprensione che quanto più ci svalutiamo o ci commiseriamo o ci disprezziamo per il fatto di essere sfiduciati, tanto più contribuiamo alla sfiducia e in generale alla nostra sofferenza. E dunque la comprensione che un tranquillo atto di abbandono e di accettazione è di fatto un atto coraggioso e fecondo. Infatti, è l'accettazione che consente il terzo passaggio, la disidentificazione. Riepilogando, inquadrata la sfiducia, abbiamo messo più energia nel lavoro interiore e quindi abbiamo riconosciuto con chiarezza e accettato la sfiducia. In virtù soprattutto di consapevolezza e comprensione o discernimento. La disidentificazione comporta un ulteriore passo di comprensione, ossia dobbiamo renderci conto della nostra abituale credulità davanti alle conclusioni della sfiducia. Abituale credulità è un altro modo di dire identificazione. E si tratterà di investigare la fondatezza di questa nostra credulità o identificazione. Questa sequenza di pratica che abbiamo accennato, ripetuta spesso e abilmente, facendo molto lavoro sulle piccole sfiduce, che sono più maneggevoli, non può non portare col tempo a una riduzione della sfiducia e a un conseguenziale aumento della fede e fiducia, sia riguardo al Dharma, sia riguardo a noi stessi. E con l'approfondirsi della fede e fiducia, anche la pace si fa più avanti. Come dice John Tarrant, insegnante Zen e psicoterapeuta, la fede è la base del lavoro interiore, poiché senza di essa noi non saremmo in grado di perseverare sufficientemente nel nostro dubbio e nel nostro sforzo. Al tempo stesso, la fede si manifesta quale frutto della pratica e in virtù della fede noi ci rilassiamo. Non dobbiamo spingere, la corrente ci porta anche se siamo al buio.
Secondo me, quello che lui chiama sfiducia, ma che si potrebbe anche chiamare dubbio, può avere due aspetti. Uno di quello di bloccare, ma l'altro quello di mantenere una sana attenzione a quello che succede, agli insegnamenti e a quello che accade a me stesso. Perché non avere dubbi, non avere sfiducia, secondo me è tipico della credenza. Mentre in un percorso di sperimentazione come quello del Buddha, il dubitare e di mettere alla prova, secondo me, è un aspetto importante, un po' come è nella pratica scientifica. Quindi dubitare, se non blocca, se non porta a non sapere più dove avere fiducia, è comunque un aspetto positivo. E giustamente dice e pensa che il dubbio, la sfiducia, porta a magari a praticare, a riflettere, a meditare maggiormente.
Mi viene da pensare che sia vero anche il contrario, che se hai fiducia, metti in pratica gli insegnamenti e sei più portata per mantenere la pratica e per continuare la pratica.
Cari amici, scusate, io vi devo a malincuore lasciare, perché è sempre molto nutriente e importante vederci in queste domeniche. Mi piace non continuare, spero che andiate avanti il meno possibile. Scusa, no, lo dico con affetto. Grazie a tutti, buona
ciao,
serata.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Secondo me però la questione è che con la sfiducia, con il dubbio, che sia per gli insegnamenti, ma che sia anche per nei confronti di noi stessi, di decisioni, di atteggiamenti, nei confronti di persone, penso che abbiamo a che fare tutti i giorni, no? E quindi, come dire, lui dice usare questa, cioè essere innanzitutto, riconoscere, no, questi momenti di sfiducia, che possono essere anche, dice, nascosti, possono essere anche non così evidenti. Magari c'è una avversione nei confronti di una cosa che nasconde una sfiducia che noi proviamo nei confronti di una situazione, di una persona, di un fatto. Che magari, come diceva Lina e Daniela, alla lunga può risultare positivo. Per smarrisco il cavallo, ho sfiducia nella vita perché ho smarrito il cavallo, dopo una settimana il cavallo mi ritorna con altri tre cavalli e quindi, come dire, la situazione si è ribaltata, no? E quindi l'atteggiamento del contadino che qui parlava Daniela, era che di fronte a quelli che gli dicevano ah ma che fortuna, oppure gli dicevano ah ma che sfortuna, lui continuava a dire beh aspetta, vediamo, lui non come dire, non si esaltava per le cose belle, non si deprimeva per le cose brutte, no, sostanzialmente. E quindi riconoscere la sfiducia che è possibile provare di giorno in giorno è un fattore fondamentale per poi andare a lavorare con la pratica, no? Almeno a me pare che pensa voglia dire questo. Anche quando dice dobbiamo renderci conto della nostra abituale credulità davanti alle conclusioni della sfiducia. Abituale credulità è un altro modo di dire identificazione. Quindi, per tornare all'esempio del contadino che perde il cavallo, o che il figlio cavalcando il cavallo si azzoppa, posso credere, no, nel fatto che la vita ce l'ha con me, quindi sono sfiduciato nei confronti della vita perché ho perso il cavallo, perché mio figlio si è azzoppato. E quindi mi identifico con questo atteggiamento, sono sfortunato, la vita ce l'ha con me, quindi mi deprimo, no? mi butto giù.
Io vorrei ritornare un attimo ancora alla fiducia nel Dharma. Per esempio, io non ho nessuna fiducia nel Sutra del Loto, perché lo ritengo che non sia coerente con l'insegnamento del Buddha stesso. E mentre un altro potrebbe ritenere il Sutra del Loto assolutamente fondamentale nella sua pratica. Quindi penso che sia necessario per ognuno avere fiducia in quello che risuona anche nel proprio essere, mentre può non avere fiducia in quello che proprio è lontano dalla sua essenza. E quel che può essere di fiducia di una per una persona può essere di sfiducia per l'altro e viceversa. Quindi penso che sia importante questa libertà nel Dharma, nella sua molteplicità, e che sia anche necessario comunque praticante, soprattutto chi pratica da tempo, fare una certa discriminazione e vedere quello che risuona in se stesso. Mi tornava in mente una frase, penso che sia di Castaneda, che purtroppo adesso non ho sotto mano, che diceva: qualunque pratica tu mettila alla prova e domandati, questa pratica ha un cuore? Se questa pratica ha un cuore, seguila. Se la risposta a questa domanda non ha un cuore, lasciala andare. Il cuore non è che sia in assoluto, ma è relativamente a quello che sono io in quel momento. E mi sembra che il dubbio sia un po' come un pizzico di sale nella torta. Cioè, c'è tanto zucchero, ma se non c'è un pizzico di sale, la torta non viene bene. E quindi un minimo di dubbio penso che sia sempre fondamentale, almeno nella mia visione.
E proponevo, allora Elena è uscita un po' prima, sono le 19:16, una proposta potrebbe essere: ci fermiamo qui con la lettura, di modo che la prossima volta che riprendiamo bene o male da dove siamo arrivati, quindi anche Elena non perde un pezzo, oppure proseguiamo come volete.
Io direi che fermarci è una buona idea, perché così riusciamo poi a fare l'altra parte con maggior tempo e agio. E così concludiamo.
Sì, va bene, possiamo finire qui. Tanto non riusciremo a finire il paragrafo, né c'è il capitolo, perché mancano ancora circa 3 pagine, non ce la faremo a finirla.
No, va bene, allora direi che possiamo, se possiamo fermarci magari ancora qualche minuto, abbiamo altre cose da aggiungere a quello che abbiamo letto, ecco.
Graziano, riesci a mandare le pagine della prossima volta, per favore?
Sì, guarda, le abbiamo già, le ha mandate Riccardo, sia su WhatsApp che tramite email, se non sbaglio, ma possiamo rimandarle.
No, allora ci riguardo.
Sì, certo. Io avevo fatto tutto il capitolo.
Ah, ok. Allora le ho.
Scusate, martedì ci siamo, avete detto come ci come che possibilità ci sono per entrare alla riunione solita del martedì, che dovrebbe essere di presenza?
Mi pare che avessi mandato la mail, ma non sono sicuro perché a volte mi confondo con la centro yoga, però ci vuole il Super Green Pass.
Non è vero, per la palestra non ci vuole. Io sono andata alle club e mi hanno detto che il basta il pass, cioè le due...
Sì, anche a me hanno detto che in palestra non ci vuole.
Well, chiederò al CONI perché io avevo visto...
Ecco, bravo, chiedi e poi sappici dire.
Non so se ce l'ho per la risposta per martedì, però.
Beh, niente, allora io non ci sono a questo punto. Perché io ho solo il Green Pass doppio, non ho il triplo.
Ma non vuol dire, basta che non sia scaduto, Matilde, non deve essere scaduto il Green Pass, non c'entra con la terza dose.
Ah, io avevo, siccome hai parlato di Super Green Pass nella lettera...
La differenza tra Super Green Pass e Green Pass è il Green Pass è che fai il tampone e poi a non aver fatto le vaccinazioni. Super Green Pass ti deve avere vaccinazioni valide e quindi...
Ok, basta, allora ci sono.
Io adesso comunque scrivo perché mi hai fatto il dubbio, avevo sentito palestra eccetera, però non so se per martedì ho la risposta.
No, palestra è comunque Super Green Pass.
Però non palestra... So, allora. Palestra...
E non si entra più col tampone, semplicemente questo. La differenza è quella.
Perché anche a me una ragazza ha detto che in palestra non serviva il Super Green Pass, però non so.
Ma scriverò subito. Ascolta. Purtroppo non temo di non avere la risposta definitiva.
Allora, io ho sentito in televisione e hanno detto esattamente quello che dice la Sonia. Cioè, se uno ha il Green Pass perché ha il tampone, non lo vogliamo. Se uno ha il Green Pass perché ha fatto le due vaccinazioni, di cui davano la validità a 9 mesi, allora sì. Dovremmo esserci.
E quello è il Super Green Pass.
Vabbè, se tu dici che una che ha validità, che due, le due iniezioni, validità 9 mesi, allora io vengo perché è valido.
È quello.
Sì, sì, noi abbiamo scaricato anche la nuova app, perché noi dobbiamo verificare Green Pass. Sì, e sì. Poi ce lo siamo guardati l'uno con l'altro e i nostri sono validi, ma noi abbiamo fatto solo le due vaccinazioni, non abbiamo fatto la terza.
Perfetto, allora anch'io, siamo a posto. Grazie. Bene.
E comunque mi informo ancora, spero di avere la risposta. Nel caso negativo, cioè che non abbia risposta, io ho sentito anche le palestre, per cui per precauzione resterei su questo. Se invece abbiamo prima la risposta, è sufficiente il Green Pass, quello che si usa per il lavoro, diciamo, allora lo comunico.
Vabbè, allora io vengo, tu provi se il mio Green Pass è buono, se è buono entro, se no vado.
Va bene.
Va bene, grazie.
Se volete, Silvia ha trovato la frase di Castaneda: qualsiasi via è solo una via e non c'è nessun affronto a se stessi o agli altri nell'abbandonarla, se questo è ciò che il tuo cuore ti dice di fare. Esamina ogni via con accuratezza e ponderazione. Provala tutte le volte che lo ritieni necessario. Quindi poni a te stesso e a te stesso soltanto una domanda. Questa via ha un cuore? se la via è buona, se lo ha, la via è buona, se non lo ha, non serve a niente. Ecco, questo secondo me è il dubbio positivo.
Va bene.
Bella. È un po' simile al discorso che fa il Buddha al popolo, non mi ricordo più come si chiamano.
Kalama.
Esatto.
Kalama.
Quando dice di valutare, di vagliare le proposte, i discorsi dei vari maestri, cercando di capire se queste cose messe in pratica danno buoni frutti o no. E quindi...
Magari questo sutra e anche quello della zattara lo potremmo abbinare a questo che stiamo leggendo, quando lo metto sul sito, se riesco già stasera, se no nei prossimi giorni. Mercoledì è festa e quindi forse c'è qualche possibilità in più anche.
Certo. Il tempo. Un'altra cosa che volevo dire rispetto... ogni tanto noi facciamo riferimento... ad esempio anche oggi, no, alla credenza e chiaramente come metodo di raffronto mettiamo la credenza, la associamo al cattolicesimo e al cristianesimo, no? Anch'io spesso lo faccio. Ultimamente sto leggendo e seguendo una insegnante, tra l'altro che insegna anche meditazione, che è marcatamente cattolico e cristiano. E devo dire che ascoltandolo e leggendolo mi ha fatto ricredere un pochino su questa questione del fatto che mi ha fatto ricredere su che cosa? Non tutti i cattolici e non tutti i cristiani sono convintamente, come dire, credenti, nel senso di non si pongono dubbi, no? Cioè nel senso che c'è questa... forse abbiamo un'idea un po' sclerotizzata anche, no? del cattolicesimo legato magari a esperienze di parrocchia o non so, di qualsiasi, ognuno di noi ha delle esperienze diverse, no? Chiaramente. Ma credo che anche lì, cioè alla fine usare queste etichette, come sempre quando si usano, si appiccicano etichette a fenomeni molto vasti, molto lunghi nella storia, personaggi veramente molto diversi e situazioni molto diverse, si rischia di, come dire, di non prendersi più di tanto, no? di sparare nel mucchio, se qualcosa sicuramente viene giù, però molto scappa, no? E quindi, come dire, ecco, volevo fare questa osservazione perché... anch'io ho sempre pensato negli ultimi anni che a questa tendenza appunto da parte di chi, dei cattolici o del cattolicesimo di avere una fissità, no, nella propria fede, nella propria credenza, ma in realtà appunto mi sto invece convincendo che non sia così, almeno non per tutti, ecco, che ci siano una situazione molto diversificata.
Io vi devo salutare, mi si sta spegnendo il telefono.
Ciao.
Sono di batteria.
Ciao. Ma secondo me, Graziano, bisognerebbe distinguere tra cattolicesimo e cattolici come tra Dharma e buddhisti. Non sono la stessa cosa. Io ho studiato nelle scuole cattoliche e penso, come tanti di noi, ho imparato il credo. Credo in Dio Padre Onnipotente, nella Chiesa, una cattolica, apostolica, eccetera. Cioè, è forte la credenza. Poi ci sono dei cattolici che hanno chiaramente una visione più aperta. Mi viene in mente Vito Mancuso, per esempio. E ci sono tanti altri. Come il Dharma è una pratica, almeno così come l'ha insegnato il Buddha, e non una religione, ma ci sono... dei buddhisti che sono assolutamente con una fede religiosa, con dei credi, certo. Credono nelle cose così come le hanno lette. Quindi penso che è sempre sottile la cosa, no? Bisognerebbe vedere prima gli insegnamenti e poi chi seguono, coloro che seguono gli insegnamenti. E ci sono delle eccezioni in entrambi i sensi.
No, no, certo, ma è proprio una questione di etichettatura, no? Perché, come dire, purtroppo spesso per semplificare, velocizzare e sintetizzare, come dire, si attaccano a fenomeni di diverso tipo, etichette che poi li appiattiscono, no? In qualche modo, quando in realtà, come dire, sempre così, e quindi era una, così, un'osservazione anche sul nostro modo magari di a volte di fare osservazioni, soprattutto parlo di me, non parlo di altri, e quindi mi sono reso conto che anch'io molto spesso ho affibbiato certe definizioni o certe etichette senza rendermi bene conto di cosa del substrato che c'è sotto una superficie che apparentemente è tutto uguale.
Anch'io sì. Mi ritrovo in questo che stavi dicendo, Graziano, perché mentre leggeva la frase di Castaneda ho pensato, beh, le 84.000 porte del Dharma è una bella scelta. Nel senso che ci sono molte possibilità da provare. Però nello stesso tempo ho fatto questo collegamento perché oggi pomeriggio ho visto uno spettacolo teatrale che si intitola Grate, dove erano protagoniste delle monache di clausura, e all'interno dello spettacolo parlava di questo monastero di Clarisse e mi ha colpito una cosa, che ha detto nei monasteri delle Clarisse non c'è un capo Clarissa a livello nazionale, ma ogni monastero elegge ogni 3 anni, diciamo, la badessa, non so qual è il termine corretto, insomma, però diciamo il capo monastero. E quindi, diciamo, il nucleo del monastero ha una organizzazione molto autonoma, no? E quindi anch'io mi ritrovo in quello che dici, cioè anch'io tendo a omologare molto, no? Perché poi non ho più approfondito niente del cristianesimo, del cattolicesimo, cioè ho detto non mi interessa, no? Però poi le sfumature sono parecchie anche lì, no?
Certo.
Quindi c'è di più di quello che magari, no, normalmente io ci pensi, ecco, forse.
Molto di più, sì, certo.
Proprio forse perché è un bisogno umano, no? Quello di avere tante possibilità, no? Perché non a tutti risuonano le stesse cose, no? Quindi c'è chi vuole farsi monaca di clausura e chi vuole farsi monaca laica e va, per dire, nelle baraccopoli, quindi è sempre magari espressioni, no, di una religiosità, ma con delle forme ben diverse, no?
Grazie a questa non so, parlavi di questa signora, non so come dire, con cui segui, fai delle meditazioni. Non so se hai sentito quello che ho detto.
Io non ho capito esattamente. Sì, no, ho sentito, ma non ho capito a chi stavi parlando.
A te, cioè tu non hai detto che stai seguendo delle meditazioni?
Sto seguendo una persona che si chiama Marco Guzzi.
Ah, ok, anch'io. Darsi pace.
Darsi pace, esatto. Ecco, all'interno di Darsi pace, di appunto della... Vedo che, come dire, la questione del cristianesimo è molto problematizzata, no? E quindi, come dire, non è riportata, anzi è molto critica, nonostante loro abbiano un impianto dichiaratamente cristiano-cattolico. No? E per quello che ho fatto questo riferimento, perché appunto leggendo i suoi libri, ascoltando i suoi discorsi, mi si è aperto un mondo, no? Che avevo effettivamente in qualche modo oscurato da un po' di tempo, e adesso mi sta interessando, e quindi mi sono appunto sentito di fare questa precisazione. Poi ha ragione Riccardo nel dire che bisogna sempre distinguere, no? fra chi pratica e chi porta avanti un certo percorso con tante difficoltà, con tanti dubbi, con tante provando varie strade e magari invece quella che è una dottrina che anche magari queste persone cominciano a sentire un pochino stretta, un pochino inadeguata ai tempi e alle esigenze di adesso. Bene, niente, allora sono le 19.33, abbiamo raggiunto il limite estremo oltre cui non è possibile andare, le nostre colonne di Ercole, e quindi ci fermiamo, non usiamo andare oltre, e ho letto oggi prima con mio figlio che la questione delle colonne di Ercole, quindi sono fresco di questa cosa. Niente, allora ci vediamo domenica prossima, martedì per chi va in presenza e insomma abbiamo modo di rivedersi. Grazie a tutti. Ciao.
Grazie,
ciao.
Grazie, grazie anche a te, buona serata, buona a tutti.
Buona serata. Ciao, ciao a tutti.
Ciao. Ciao.